Ma sono... quindi in realtà io sono qua come intruso, sono un intruso quest'anno e non dovrei, anche perché Andrea è parente scrittore, soprattutto all'impostazione realistica, quindi è completamente diversa dalla mia, avrà i suoi termini e i suoi nomi per cercare di aiutarmi a introdurre la scrittura. Quello che posso provare a fare, invece, è stimolare qualche domanda. Adesso cosa, quanti sono, allora, l'ho già chiesto prima, ma ho pensato di sentire più, quanti sono di nuovo? Perché siamo, ah bene, cioè, è la maggioranza, perché c'è, cioè, quasi, perché c'è un po' di chi mi pera che chi ha già seguito con me gli anni scorsi si dovrà sorbire. Anche se è leggermente diversa da te, perché è stata una serata che mi ha fatto. Si sente quello che dico oppure devo usare il maledetto microfono? Da fastidio? Bomba, 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 faccio l'aereo io. Se non capisci, non lo so. Se volete un microfono, però mi dà fastidio. Quindi non lo uso. Mi rivolgo soprattutto a quelli nuovi, perché siete qui? Cosa dovete fare? Uno che mi dà una risposta, uno che voglia dire qualcosa. Cosa si aspetta? Cosa va aspettato adesso qua? Non mangio, prego.
Ma io sono, cioè mi ha molto colpito il taglio di Toninelli di questo corso, nel senso che non ho avuto modo di raccontare sia il direttore del centro che il professor Toninelli. In generale sono un po' scettico nei confronti dei corsi di scrittura.
Va bene.
Generalmente tesi. E invece il fatto che ci fosse un taglio così particolare, il fatto di raccontare, un luogo attraverso le storie delle persone che ci stanno dentro, così mi ha interessato, mi ha colpito, sono venuto qua e poi.
Bene. Qualcun altro ha qualcosa da dire? Qualcosa da outing? No? Timidi, meglio. Allora, scrivere è una roba per timidi, ma solamente quando non si guarda fuori. È successa una roba, sono andato non molto tempo fa da Milano, è venuto Rondoni, no? Che ha... dove è stata messa in scena una sua lunga poesia, una sua poesia per teatro che si chiamava Passare la mano delicatamente. Ed era dedicata a Ewan Englaro, voi sapete tutti quanti chi è. Era sulla scena, c'era un figlio, quello che pulisce per terra, sulla porta dell'ospedale. E questo figlio fa una specie di monologo in poesia, veramente molto bello, che consiglio a tutti di leggere. E anche se non so in questo momento dove possa essere pubblicato, perché è stato pubblicato in una piccola edizione apposta per quella rappresentazione, però chiedendo qua se lo può procurare. Si parla proprio di poesia, non c'entra un cavolo questa cosa. La cosa che c'entra è che ti viene un attimo da pensare, a me è venuto un attimo da pensare quando c'è stato tutto il cancan che è stato fatto, no? Che poi il cancan, tutto quello che è stato detto, che è stato dibattuto, mi ha fatto pensare a due o tre cose. E che con dignità si parla solamente della vita e della morte. Tutto il resto può anche non esserci. Quindi il fatto che voi mi stiate dicendo perché siete qua, cane sono, o non avete voglia di dirlo, o non l'avete fatto chiaro. O non l'avete fatto chiaro. O non avete voglia di dirlo, o non l'avete fatto chiaro. Io non lo so, lo dico. Allora, la prima cosa che mi sento di dirvi è che quello che scrivete in partenza non serve a niente, non interessa a nessuno. È già abbastanza roba scritta, quindi nessuno ha voglia di leggere quello che voi avete di dire. Perché per andare a questa disgraziata situazione, solo per voi, perché gli altri non entrano niente, c'è una sola metodo, interessarvi. Per interessarvi ci sono due regole fondamentali. Uno, avere qualcosa da dire. Mi sembrerà scemo, ma non è così semplice. Anzi, è semplice, ma non è facile. Due, dirlo in maniera presente. Perché mi rifaccio a questa riflessione che mi veniva dall'incontro con questa realtà, questo dramma che si sta venendo? Perché era un bel pezzo che a me non capitava di sentire una tale partecipazione, da un lato e dall'altro, perché non sto dicendo che una ragione o l'altra sia torto, alla politica italiana, come in questo caso. È stata la prima volta, non so se voi siete d'accordo con me, in cui tutto il paese, da una parte o dall'altra, è come andato al bar a discutere di questa cosa. Perché si parlava di vita e morte. Siamo tornati animali politici solamente ed esclusivamente quando partiti, non partiti, cioè, non c'era un caso, non c'era un accidente, c'era qualcosa che pigliava lo stomaco. E ha pigliato lo stomaco tutti. Poi dopo è stato trasformato, se vogliamo strumentalizzato, tutto quel cavolo che gli pare, anche questo fa parte del sistema politico e informativo, e adesso ci arriviamo. Però è successa una cosa meravigliosa, c'è speranza per questo paese, c'è speranza per noi uomini, perché quando si parla di qualcosa che arriva dritto, tagliando fuori, tagliando come un coltello del burro tutte le puttanate in cui noi ci andiamo ad avviluppare, no? Per dimenticarsi della realtà, quindi fa eruzione la realtà, passa il muro e fa eruzione la verità, la ricerca della verità, l'ansia di riuscire a dire qualcosa, di fare qualcosa, allora si ha finalmente qualche cosa da dire. E non c'entra che uno sia un letterato oppure no, è la vita. Allora, se voi dentro di voi avete qualcosa di urgente, che ritenete essenziale, potente da dire, fatelo, provatelo. Se no, fate un'altra cosa, perché non vale la pena. Vi rompete le palle voi, rompete le palle agli altri. Okay? Quindi la prima cosa è avere qualche cosa da dire. Poi dopo venire a trovare il modo anche di dirlo, no? Io non sto seguendo neanche i 4 punti che mi sono segnato, giuro, stamattina subito dopo la doccia. Però una cosa è certa, che per incominciare a scrivere la prima cosa che noi dobbiamo fare, metodologicamente, in maniera scientifica, e anche proprio il metodo del contenuto sulla stessa roba, questo caso qua, no? È chiudere gli occhi e cercare di verificare quello che noi siamo durante la nostra giornata, tipo persone ben informate. Noi ormai siamo talmente informati, siamo diventati talmente informati, notate che è al passivo questo caso di verbo, che non sappiamo più niente, no? Su internet ti arrivano le informazioni, la TV ti manda le informazioni, sui giornali ti arrivano le informazioni, tutto ti arriva, tu non ti muovi più. Non abbiamo i muscoli, non abbiamo più i muscoli per andare a guardare le cose con i nostri occhi. Non ci serve. Io non so più fare le divisioni, perché sono andato alla presa, lo prenderò a bene. E sono ancora uno di quelli che deve venire nel sistema di ricordo. Mio fratello che 6 anni in meno di me, mi fa l'ingegnere, non fa la bene se non perde il suo. Perché? Perché non abbiamo più i muscoli per fare queste cose, perché è cambiato un po'. E quello è che scriversi sempre nella stessa maniera, no? Quindi si scrive con la penna sulla carta, non capo, si scrive con gli occhi, si scrive con i sensi. Questa è la prima cosa di cui dobbiamo spogliarsi, dell'immagine che sia lo scrittore. Allora, fare lo scrittore prima di tutto è una cosa fisica, non è una cosa per niente nobile, anzi bisogna essere un filo ignobile per poter scrivere. Perché si è, chi mi ha già seguito questo filo del discorso negli anni scorsi lo sa, si è un po' delle prostitute quando si comincia a scrivere. Perché? Tanto per cominciare a scrivere solo di se stessi. No, ma io scrivo di una storia che non è vero. Tu scrivi di una storia, ma in realtà tu stai scrivendo di se stesso. Per fare questo ci vuole coraggio, ci vuole il coraggio della puttana, che oltretutto non è neppure pagato per questo. Anzi, rischi di essere deriso, perché ce ne tanti. No? L'Italia è un paese di poeti, santi, navigatori, scrittori in cassetto. Io vorrei demotivarvi il più possibile. Vorrei che voi passasse la voglia. Perché non c'è bisogno di voi. A meno che voi non siate così consapevolmente narcisisti da essere convinti che a rispetto di tutto vale la pena ascoltarvi. Per fare questo però dovete avere una vita enorme, che è quella lì, del coraggio di avere qualche cosa da dire, quindi prestateci un po' bene, e dell'umiltà e coraggio di cominciare a imparare come si fa a dire qualche cosa di bello sulla carta. Perché ahimè è scritta male, per poco, per 10 minuti poi si apre la presa là. tornava in sufficienza da farsi venire. Allora, sono già saltati i miei punti, sto già delirando un altro. Cosa ci insegna questa roba qua? Il fatto che noi non sappiamo più niente, il fatto che siamo tutti in piazza, per una volta parlando della vita e della morte. Ci insegna che noi dobbiamo parlare solo di quello, tutto il resto può essere dimenticato. Ognuno di noi ha dentro di sé questo, ha la gioia di viverlo solo lui, da una parte tutti. È generico? Sì, è generico. Chi se ne frega? Alla sua spalla è arrivato poi sempre lì. Perché è utile il lavoro di un giornalista? Perché il lavoro di un giornalista ha un metodo che applica ai suoi personaggi, ai suoi investigatori. Che è quello di cacciatore preda. L'investigatore è un cacciatore che cerca attraverso gli indizi, vuol dire cose che ci sono, che uno deve saper vedere e non sempre si vedono, di arrivare alla verità. E poi ci sono delle prede, che sono una e la verità, sono la prede. E poi ci sono tutti gli altri, che sono quelli che o sono indifferenti, o hanno paura, o sono colpevoli. Noi non abbiamo lo stesso sistema, e dobbiamo utilizzare lo stesso sistema per andare a scavare dentro di noi, meno male che era chiusa, per andare a scavare dentro di noi quella strada che ci fa capire se vale la pena di scrivere oppure no. In tutte le discussioni che ho avuto, ritorno all'Inghilterra, che non c'entra un capo, ma aiuta, perché è una cosa enorme questa. E lo scrittore scrive di cose enormi attraverso i piccoli fatti, altrimenti che cosa scrive a fare? Sono stato accusato mille volte di non rispettare l'opinione degli altri. Vero. Io ritengo che le opinioni non siano del mio rispetto. E questo perché? Perché avere un'opinione non costa fatica. Non è che il dare deve aver trovato qualcosa. Non lo fa niente, nessuna rivelazione. Non è ricerca, non porti niente con l'opinione. Dici la tua opinione, se ne frega la tua opinione. Non dici io ho trovato questa roba qua. E dentro di te tu lo senti che se è controvertibile o no, tu dentro di te hai qualcosa da offrire. E che cos'è che costa fatica, costa intelligenza? Invece cercare la verità, a del lavoro dell'investigatore, del giornalista, a del tarot, no? Ecco, io rispetto chi cerca la verità. Chi cerca la verità che cosa fa? Va, si pone come punto di osservazione, quindi c'è un coraggio, un narcisismo, il coraggio di dire io ho visto, io vado a cercare. E non è vero il punto di osservazione a oggetto, no? Se no si cade in un altro errore della sua giustizia, staremo a vedere. Magari quello la verità non la trova, no? O ci muore, diciamo, in qualche cos'altro, eccetera, si va, la serie, la grande dignità è questa roba qua. L'opinione è una roba che è praticamente una roba messa in prestito per dire qualcosa in ascensore. Quindi dell'opinione vostra non mi frega niente nessuno. Abbiamo tagliato fuori una foto di cui si è scritta. Non è che non si scritta. Dobbiamo andare ai mattoni delle cose, no? All'osservazione. Andare a recuperare la nostra capacità, i nostri muscoli per andare a esercitare. Fermatemi, se ho detto una fesseria o volete che specifichi qualcosa, o voi volete specificare qualcosa, no, questo non è un monologo, non è teatro. Anche se in qualche maniera lo è, perché poi da qui in poi sparisco e poi ricompaio, in realtà tutto questo verrà messo nella parte da un'altra persona che è assai più valente di capace di me. Io ho un'esperienza che è quella di scrivacchino, tra l'altro con alterne fortune professionali, sono un travestito dei giornali, per cui l'esperienza che io posso portare è quella di transeunte elevata a condizione di vita professionale. Gli scrittori, quelli bravi, quelli veri, sanno fare molto in più. Vorrei che ci fossero i minelli, perché così mi pigliano pigliato. Per la metà delle cose che ho detto mi avrebbero pigliato, ma è giusto così. Io sono un giornalista, sono un scrittore, sono un intellettuale, sono ignorante. E questa dialettica qua che è di davvero. Allora, cominciamo una cosa, a dire una cosa. non solo per scrivere bene non bisogna essere no, per bene, ma bisogna essere non per bene. Avere un po' questo coraggio qui. All'inizio del corso che tenevo gli anni scorsi c'era la consegna, non simbolico, ma materiale di un gessetto, la metà di voi che è, e quello che dicevo è, voi contate 50 passi, tra il primo tratto di gessetto che dovrete fare sul marciapiede e l'ultimo tratto del gessetto. Dopodiché cominciate a guardare all'interno di quei 50 passi, così stringete il campo, non viene l'agorafobia. E cominciate a riscoprire, a vedere che cosa state guardando. Fatelo davanti a casa in un luogo conosciuto, cambia tutto. Prego. Cambia tutto. Ora, adesso non c'è Paglioli, non sa nessuno, ma fatelo. Fatelo lo stesso, fatelo per voi. Percorretevi questi 50 passi, percorretevi e cominciate a vedere quante lucertole ci sono sul marciapiede, che cosa si guarda dalla strada. Guardate per aria e vedete che condizioni dei baracchi che sono tutti diversi da quello che vi immaginavate. Voi non vi immaginavate neanche, perché? Perché siamo tutti quanti presi da un overload di informazioni che ci vengono date. No? Dobbiamo riappropriarci, appropriarci dei nostri strumenti. Gli strumenti sono i passi, lo toccate il muro. Le guardate le robe, l'assaggiate il palo della luce con la lingua, c'è il ferro. È chiaro allora che la prima cosa che bisogna fare è quella di andare alla base, alle radici. Io non sono in grado di dirvi, non sono capace di dirvi quali sono i grandi temi attraverso cui si svolge la letteratura, non sono buono, non lo so. Io sono, vivo in un mondo pratico da sempre, però una cosa so, che se uno vuole dire una cosa bene deve dirla in maniera tale che il più piccolo dei lettori riesce a capirla usando soggetto, verbo e complemento, mettendo i punti ogni volta che ci vogliono, facendo pochi incisi, usando pochi aggettivi, nessuna perdita per cominciare con tutti gli aperti di rimettere, creando un ambiente amico e non ostile del lettore, perché voi siete nemici del lettore fino a che non lo conquistate. Perché il lettore ne avviene le balle di questa roba da leggere. Andate in edicola, andate a dare un'occhiata a quanta roba c'è. Sta roba da vedere, da leggere. No? Io non sono sulla edicola, è unico come sono. Ho comprato tre DVD. Di film che avevo già visto, ma mi piaceva averli. No? Poi mi sono dati dietro, e poi dopo ho comprato i miei soldi tre quotidiani. Anche se, sapevo già tutto, avevo già visto tutto su internet. Arriva. Liberiamoci della roba che arriva, prostituiamoci nei confronti della realtà, la ricerca della verità, però probabilmente qualche cosina riusciamo a tirare fuori, probabilmente, sempre che ci sia qualcosa da dire, essere chiaro. Io avevo portato con me un paio di primi con cui volevo cominciare, ma poi mi sono perso nei miei soliti frammenti, nelle mie solite frammentazioni.
Sì, cosa intendi per essere per bene e non in assoluto per te?
Riguarda la scrittura, certo, non essere per bene significa non avere paura di vedere quello che si vede, cioè rinunciamo un secondo a filtrare, ottima domanda, rinunciamo per un attimo a filtrare preventivamente con quello che già sappiamo le cose che stiamo guardando. È la cosa più difficile in assoluto, è la prima da fare, e finita quella non è paura di niente. Il gioco dei 50 passi a che cosa serve? A purificare gli occhi, a purificare lo sguardo, a darci un nuovo metodo, attraverso la sorpresa e la meraviglia delle piccolissime cose che abbiamo intorno. Attraverso il movimento indolito di lucertole che vedete in giardino, io ho tantissime. Ma pensate, io sono partito non molto tempo fa, perché nei serramenti della mia finestra della cucina, io ho un'intera famiglia di cavallette che sono venute a svernare lì, forse non lo sapete, ma le cavallette vanno in letargo. Vivono 3-4 anni, non muoiono con la stagione come le avrà, no? Sono un'intera famiglia di cavallette. Io me lo guardo tutti i giorni, dico, siete ancora lì, meno male. Meno male che ha schifo le cavallette. No, io lo contento. Perché? Perché mi riporta, no, a qualche cosa che non è mediato né dallo schifo, né da PC, né dal fatto che il giardino e le rose vanno potato e non l'ho ancora fatto, né da... No, e guardo, pensa a te. Queste qui hanno trovato la strada per stare al mondo, in casa mia. Cosa devo fare? Me ne prendo, questo è il no? È basico, è una boiata, sto dicendo una boiata, non merita neanche di essere scritta. Però se non recuperiamo questo stupore, questo, in questo senso non essere per bene nel senso di tutti quei bellissimi donne che si fanno sentire al sicuro, che si tengono al sicuro dell'opinione. E l'opinione, no? Quella roba che ti fa stare sempre per bene, tranquilli, no? Io ho questa opinione, hai detto una cosa che non è corretta, no? Non bisogna essere razzisti, non bisogna essere che? Lo decidi tu se vuoi essere o non vuoi essere. Tu sei il punto di riferimento, l'unico punto di riferimento che esiste quando leggi la realtà e la vai a scrivere perché dici io. Oh, la presunzione, il ragionato, smisurato narcisismo di dire ho una roba da dire. Però per fare questo c'è una responsabilità gigantesca. Allora cosa fai? Hai una roba da dire che dopo dici quello che già tutti sanno, ma cosa non sia fare. Allora, la prima operazione è quella di togliersi, allontanarsi dalle parole solite, dal giornalese, dal lavoratese, dal familiarese, sia nella lingua che nei contenuti. Il recupero di questo mattone dell'atomo della comunicazione, dell'atomo della comprensione di quello che noi facciamo, di quello che noi viviamo, è alla base di quello che ha senso quando si vuole comunicare qualcosa che possibilmente duri più di mezz'ora. Nel caso dei discorsi da ascensore non dura più di 20-40 secondi. Io abitavo a Paolo Bianchi, per 40 secondi è tantissimo negli anni 60. Quindi meno adesso, 15-20 secondi. Okay? Se vogliamo durare di più, dobbiamo fare qualche cosa che dura di più. Questa è non essere per bene. Non essere per bene vuol dire rinunciare gioiosamente a quell'incredibile rottura di palle dei mattoni che noi ci mettiamo alle scarpe per sentirsi ben piantati per terra che non cambiamo. È una vertigine a un certo punto scrivere, perché così ne rischi di spiare, perché prostituzione? Perché intanto sei tu che parli solo di te stesso, perché tutto finisce attraverso te come una cosa. E poi perché tu sei un punto di osservazione di una realtà, di qualche cosa che tu sei che lo sento di dire. Allora, questa divalenza qua deve passare attraverso per forza la purificazione del linguaggio, la purificazione del pensiero. Per purezza non intendo dire essere degli angioletti, no, bisogna essere belli inerzi e essere anche capaci di ammettere, di accettare la nostra miseria esistente, che è gloriosa nella sua miseria. Che la sua miseria, la sua gloria, la miseria della verità, l'incapacità di andare a trovare completamente quando la si racconta. Allora si chiede un bel gioco, allora si chiede senso alla necessità, almeno secondo me. Poi dopo io mi girerò con i denti della bottigliata in testa e faccio il problema di là, d'accordo? Ma finché ci sono io qua, mi dispiace di peccato me. Allora, per fare questa roba qua, bisogna andare ai mattoncini. Io ho portato questi due libri, ci sono altre domande prima che vi leggo due brevissimi tanti questi due libri, che sono uno all'opposto dell'altro. 5, 4, 3, 2, 1.
Ma quindi quattro. Questo qua è la tua opinione.
No, dico, io ho scoperto questo. Guardando, io sono un narcisista prostituto che da una vita fa questo di mestiere. E io ho scoperto questa roba qua. Mi hanno chiesto di raccontare, io racconto gioiosamente, quindi io tutte le responsabilità di quello che ho detto. Voi fate i vostri cavoli di 50 passi, se non è vero vi chiamate, mi mandate un'email, raga, lei è uno stronzo. Perché mi ha detto delle gran balle, non è vero niente, non ho visto un accidente, sapevo già tutto. Vabbè. Io miglio questo rischio, quanti di voi hanno voglia di pigliarsi questo rischio scrivendo qualcosa per voi? Non pensate di scrivere per lasciarmi in cassetta e poi può fare i romanzi, se no cazzo, voi scrivete per essere letti, se no non scrivete niente. L'unica cosa che importa è quella. Sono mille gli impulsi, sono 10 per ognuno di voi e tutti diversi gli impulsi che vi spingono come caso sbaglio ad andare a scrivere. Ed è uno solo, quello che poi alla fine è quello più profondo. Che è quello che non se ne può fare a meno, perché io ho bisogno di sentire che dico, che guardo, che leggo e che sono qualcosa, ciao, che sono qualcosa di così, che sono qualcosa di speciale e che ho qualcosa di speciale da raccontare, quindi io sono speciale. Ditemi di no. No, io scrivo perché c'è un nobile. No, caro, non c'è niente di nobile. Guai se fosse nobile, non scriveremmo un accidente, ma nobile che? Nobile è per bene. Che schifo. Per me sta roba qua. C'è un grande scrittore, Marino Buntati, qui tutti voi sapete che sono molto legato, perché pur non avendolo mai conosciuto, mai insegnato il 90% delle cose che suppongo di sapere. C'è un racconto che si chiama Il tiranno malato, non è di nessuna importanza, né la trama né altro, perché dice, sono altro, posso pigliare anche un altro a caso. L'uomo, uguale. Nel giardino della vita reale, la Croce di Ore Internazionale organizzò una grande pazza all'uovo riservata ai bambini minori di 12 anni. Biglietto, 20.000 lire. Le uova venivano nascoste sotto dei mucchi di fieno. Poi si dava via. E tutte le uova che un bambino riusciva a scovare erano sue. Uova di tutti i generi e dimensioni. Di cioccolata, di metallo, di cartone, contenenti oggetti bellissimi. Gilda Soso, cameriera Aure, ne sentì parlare in casa Zernata, dove lavorava. La signora Zernata, scusate, vi avrebbe portato tutti e quattro i suoi bambini, complessivamente 80.000 lire. Gilda Soso, 25 anni, non bella ma neppure brutta, piccola, minuta, facendo vispo, piena di buona volontà ma pure di desideri repressi, con una figlia di 4 anni anche, graziosa creatura senza nome paterno, ahimè, pensò di portarcela sul bambino. Venuto il giorno, mise la sua antonella il sopravvivi nuovo e il cappello di felto che la faceva assomigliare proprio alle bambine dei signori. Non avrei anche l'altro. Questa è la prima cosa. Ho scovato nella biblioteca trovata americana, incredibile, questo romanzo di Vincenzo Ravito, ne ho già parlato con alcuni di voi, che si chiama Terra Manda, questo è un analfabeta, un bracciante siciliano, totalmente analfabeta, che dal 68 al 75 si è chiuso a chiave nella sua stanza e ha scritto la storia della sua vita. Imparando l'italiano leggendo i giornali, gli spezzoni, i fustini del Dash, ok. E comincia a suonare in questa maniera. Ah, ha scritto tra l'altro senza punteggiatura, con un'interlinea insopportabile, un foglio attaccato all'altro, scrivendo a macchina in una maniera veramente folle, per cui è stato quasi un pelo tradotto, no? L'altra parte, se si invece cosa faceva? Non aveva una punteggiatura, non staccavano neanche le parole. Vincenzo Ravito, si chiama Oravito, non so, Terra Nata. Io lo consiglio molto caldamente, almeno quanto di un buttante, di cui potete leggere tutto quello che vi pare, tanto vado molto. E questa è una persona, una pietra miliare per comprendere che scrivere non è essere per bene, ma scrivere è qualche cosa che adesso si dice. Questa è la bella vita che ho fatto il sottoscritto Ravito Vincenzo, nato in via Corsica a Chiaramonte Culte, che vuol dire Culti, che è via Culta in nome. Da allora provincia di Siracusa, figlio di Fu Salvatore e curiere salvatrice, di cui la bua, non c'è neanche pararsi. Chilassa, classe, 31 marzo 1899, e per sventura domiciliato nella via Tommaso Chiavola. La sua vita fu molto maltrattata, e molto travagliata e molto disprezzata. Il padre morì a 40 anni e mia madre restò vedova a 38 anni. E restò vedova con 7 figli, 4 maschile e 3 femmine. E senza pensare più alla bella vita che avesse fatto una donna con il marito, solo pensava che aveva di 7 figlie da campare e per darci a mangiare. Il più grande di queste figlie si chiamava Giovanni. Ma Giovanni di questa numerosa famiglia non li voleva sentire per niente. Se andava a lavorare, quelle poche soldi che guadagnava non bastavano neanche per lui, e quindi quella povera di mia madre era completamente avvilita. Mio padre, con quelle mente miserabile, per poter campare 7 figlie con il tanto lavoro, mi morì con una polmonite, per non andare a rubare e per voler camminare onestamente. Ma il Padre Eterno, quelli che vogliono vivere onestamente, invece di aiutarli, li fa morire. E di andare. Cosa hanno in comune questi due qui? Uno, uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, perlomeno per gli italiani. Due, un bracciante analfabeta che impara a scrivere solo perché ha un'urgenza folle di raccontare la sua vita. Guarda, è veramente una vita piena, è un romanzo bellissimo, perché attraversa praticamente tutto il Novecento. Dalla prima guerra mondiale al fascismo, alla seconda guerra mondiale, che ne è con gli occhi di uno che ha vissuto l'Italia, che c'era, non quella dei giornali, no? Non quella delle grandi notizie, ma della piccola notizia. Oh oh! E siamo lì! Questo romanzo che è meraviglioso, forse non so se avete notato che cosa hanno in comune queste due inizi di racconto. Che parlano tutte e due di quello che sanno. Sanno che cosa stanno dicendo. Questo è il mattone iniziale. La grande letteratura, che Guzzati diceva spesso, coincide con il grande giornalismo, e questo lo dico proprio come è, che non sono uno scrittore, parte dal basso. Il mattone, cioè, chi ha costruito mai una casa d'appello? I mattoni sono nel giardino della Villa Reale, la Croce di Oro Internazionale organizzò eccetera eccetera. C'è un luogo, c'è un posto, ci sono delle persone, ci sono dei nomi, ci sono il costo dei biglietti 20.000 lire, sto parlando di Buzzati, ci sono nomi e cognomi, Gilda Soso, cameriera ora, c'è precisamente che mistero faceva, se era bella o brutta, quanti anni aveva, no? Noi siamo tentati cercare di descrivere grandi concetti per scrivere il romanzo della vita, questo è il romanzo della vita. Scrivere una infilata all'altra in maniera ragionata, onesta, dignitosa, con una voglia matta, nei termini comprensibili a tutti, in maniera tale che tutti quanti possano comprendere e seguire la trama di quello che voi avete da dire. Lo fa Piero Buzzati, ammirato scrittore italiano, lo fa Vincenzo La Russa, esattamente niente, uguale, stessa cosa. Mi dice, ve lo ripeto, è la bella vita che ha fatto l'amico Vincenzo, nato in via Corsica a Chiaramonte Cult, fu Salvatore, è nato il 31 marzo 1899, questa sarà la sua differenza. Perché hanno tutte e due delle cose da dire, hanno tutte e due delle urgenze diverse, ma delle grandi urgenze, e hanno la consapevolezza, uno, perché è un grande scrittore, l'altro, perché lo senti, perché è un scrittore pazzesco, se questo avesse studiato sarebbe stato premio Nobel, e invece è stato scoperto per caso con l'altro, questa cosa là. Hanno in comune questa cosa. Allora, che se ne facciamo della cultura? A meno che non la usiamo, non la sfracelliamo sotto i piedi della nostra osservazione, no? Scendiamo dal pulpito della nostra laurea e cominciamo a spricciolare fino a che rapito, buttate, non fa più differenza. Per questo vi leggevo questa parola, perché questa è la base, è rinunciare all'opinione, vuol dire cominciare a guardare i fatti. Cominciamo a definire i fatti, no? In quei 50 metri che cosa guardiamo? Di questi personaggi di cui noi vogliamo parlare perché fanno delle cose piccole o straordinarie, non è importante, dobbiamo vedere l'humus, no? Dobbiamo descriverlo, dobbiamo far vedere esattamente le cose come sono. Altra cosa che ho ripetuto fino alla nausea, quando mi è capitato anni fa di fare delle improvvisazioni teatrali. Forse a Milano c'è una buona scuola, forse qualcuno sa di cosa sto parlando. E semplicemente ci sono due squadre che cominciano con un arbitro che si sfidano davanti al pubblico armato di ciabatte e le lancia, e squadre di attori generalmente molto bravi, ogni tanto sono scappati accanto da me, ma che hanno un patino alto, una specie di ring. L'arbitro decide in che stile deve fare questa azione, creare questa piccola pizza, quanto deve durare, 30 minuti ai 30 secondi, 100 minuti non di più. Il titolo, lo stile, quanto deve durare e quanti giocatori, sono 5-5, possono entrare. Uno la maglia blu, uno la maglia rossa. Se da 10 sono 20 secondi in cui il capitano delle due squadre danno qualche indicazione, dopodiché i primi due devono entrare. E in verità c'è un'azione. I due si devono guardare e mentre parlano riuscire a costruire un'azione insieme. Generalmente hanno sfondo comico questa cosa, per quello che non passa in più, anche piuttosto pecorezza. Però grandi attori sono passati attraverso queste cose, perché infatti lo sai. Robin Williams è una cosa di scuola canadese, che ha inventato la luce, poi ha fatto molti minis che ha fatto completamente. Tutti muovi in uno spazio dove non esiste nulla, c'è soltanto questo limite, passate una porta, non è passata da sicura, la porta tutta bisogna ripartirla, perché la porta, se tu vedi un tavolo della generazione, ti vedi che sono tavolo, l'adattore si gira attorno. Cosa vuol dire? Che è molto importante, e vi assicuro che quelli che guardano vedono esattamente quello, a un certo punto appaiono altri esempi, no? Questi sono i mattoni, aiutare il lettore, o il guardatore, o lo spettatore, a trovarsi a suo agio in questi luoghi. Finché noi non abbiamo imparato questo, non possiamo scrivere niente. Si può scrivere un concetto in un racconto? Sì, è interessante scrivere un concetto. No. Invece di descrivere un concetto, fate succedere qualcosa. Mettete in bocca un segno, un personaggio che sta facendo qualcosa. Allora forse, no? Perché si guardano con i tipi telefilm e poi con i tipi grafici? Sette volte un telefilm, perché adesso sono scritte pure anche molto belle, sono sempre ancora su dei temi, ti comunicano molto più. Ma come va la testa? Qualcuno ha detto in testa che è la storia di un tizio che è l'esperto di tracce genetiche, no, della procura, e talmente esperto che in realtà non è un serial killer, in una storia parallela. Ed è un serial killer che va bene, uccide sotto, uccide soltanto i cattivi, però c'è tutta una sceneggiatura per cui non è che mi dici che sono un serial killer che uccide i cattivi, no, succedono cose che portano per mano lo spettatore a capire anche abbastanza in profondità, perché sono sceneggiatori molto bravi, in profondità dove si sta andando. Ecco, non raccontate le cose facendole cadere con pulito, fate in modo che sia una roba pratica, sempre. No? Un personaggio che ti umile, che ti racconta una roba, della fischi del rotondo, è una delle pulizie che racconta la vicenda di guarda. E tutti i dubbi che vengono dall'uomo normale. Se voi raccontate, mi è venuto il dubbio, io ho detto quando sono andato prima, che devo ascoltare perché a te è venuto il dubbio, di chi sei, solo perché sei domenico per prima. Se invece viene a fare il personaggio, che hai crisi della persona non cercare della facilità di un'altra, no? Con un nome, un cognome, una data di nascita, un mestiere, no? Una casa, un barotto, tutte queste cose che no? E fa la vedita di esporre chi con chi legge, sarà più invogliato ad andare avanti perché gli si lo prepara. O qualche altra cosa, no? E in questo senso non bisogna essere per bene, anche in questo recupero di fierissimo umiltà per scrivere. Ed è un'operazione talmente difficile, talmente. È difficile tanto quanto è semplice, no? Come è uguale a MC quadro, no? Sono 5 segmenti del bifero che è andato nella scuola di una certa scientifica e che sono costati veramente una grande quantità di guardi. Ed è lì il problema, a questa semplicità, spogliandosi di tutte le nostre. Allora, ma ce l'abbiamo fatta? Allora io volevo riprendere un po' questo. È la stessa. Lo stesso discorso per l'opinione, ecco, di non essere per te, no? Il discorso dell'opinione, quindi dici no, l'opinione, io la penso così. Tutti più o meno abbiamo detto almeno una volta io la penso così, ma non ci siamo mai soffermati, e neppure io fino a quando tempo faccio una cosa, io la penso così, è una contraddizione, se io la penso così non penso, perché così è la ferma del pensiero, pensare è muoversi, è osservare, è cambiare idea, è andare a casa di una verità, è andare a cercare. Io la penso così, è proprio il mondo dell'opinione, no? Che vada a valore. L'opinione può essere un sistema, no? Può essere un metodo, come quello del dubbio, no? Quando ero ragazzo avevo studiato il pensiero debole, no? Mentre in mente sta roba. No, il pensiero debole è l'elevazione del dubbio a valore. Addirittura il subito del dubbio. Una pippa terrificante. Oh, c'è scritto lì che gente sta mangiando, si mangia tuttora su questa natura. È una festa, lì è gigantesca. Il dubbio non è un voto. Il dubbio è la tomografia dell'opinione. Allora va bene, se bene, ma noi non possiamo scrivere del dubbio, perché non abbiamo niente da offrire. Abbiamo qualcosa da offrire, e allora forse vedrete qualcosa di interessante. Io vi racconto la storia di un uomo che ha vissuto queste cose. Il significato viene da sé. La cosa importante è che voi abbiate fino in fondo il coraggio di portare la vostra vita, perché se voi raccontate di qualcuno, anche se vi mettete in bocca un altro nome, siete sempre voi. Perché purtroppo dovete essere verosimili, no? E per essere verosimili bisogna usare la propria esperienza, perché quella degli altri non conta niente. Conta niente. Uno ti racconta una roba, allora quella ti entri tu come una coppa, oppure resta là, ti fa parlare così, maliscente, no? Vaga, sciatta, vai, scriverla e dopo te la gente dice, ma solo dico, ha detto così. Allora tu devi per forza immaginarti come sarebbe andato attraverso te. Capite quando è semplice allo stesso tempo? Difficilissimo scegliere questa forma di narcisismo responsabile, che è quello di farsi punto di riferimento, punto di osservazione, che alla fine dei conti è la sublimazione dell'egocentrismo che ci spinge a scrivere, direi io. Se quello dopo io si scioglie nella terra e nel mondo, allora non solo lo sublimi, ma lo trasfiguri del tornatore nella redenzione, altrimenti no. Avete qualcosa da chiedere?
Allora, la differenza tra giudizio e opinione, perché all'osservazione necessariamente tu raggiungi la tua conoscenza della verità, comunque soggettiva, quindi pur avendo un'osservazione profonda e dettagliata del famoso 50 passi, due persone diverse dovessero percorrere lo stesso tratto di strada, ne vedono comunque delle cose diverse, risulterebbero totalmente diverse.
Sì.
Quindi ciascuno ha un giudizio su quei 50 passi che ha percorso, oppure si è fatto un'opinione di quello che è compreso in quei 50 passi. Allora, siccome non di opinione non possiamo parlare perché non abbiamo una verità, come ha detto tu, parliamo allora di giudizio. Il giudizio che io do su quello che io ho osservato. Allora, sempre in questo senso, comunque la tua osservazione va bene, eccetera, eccetera, devi... cioè, qualche cosa tu puoi narrare. E quello che secondo te è importante, quello che tu hai visto, è il giudizio che tu dai su quello che hai visto. Non so se è chiaro.
Non del tutto, cerco di interpretarlo, perché... a quest'ora sono quelli.
No, perché è un giudizio negativo di quello che è l'opinione. Cioè, dell'opinione non vuole dire niente a nessuno.
Sì, esatto, sì.
Ma del tuo giudizio, invece, di quello che hai visto, penso che tu ti interessi, o perlomeno persone.
Non sono sicuro di aver capito la differenza tra opinione e giudizio, ma parlo. Taglio un attimo, provo a tagliare con coltello questa cosa. Nel momento in cui tu, in tuo generico, ovviamente non voglio mancare di rispetto a nessuno di voi, in cui tu osservi una roba e scopri qualcosa all'interno di quella roba, la serpentina della lucerna, la strana geometria dei ragni, che ti riporta a dei disegni fatti da tuo figlio, e il quale tuo figlio dice: no, non è la mia tela, no, non è la tela del ragno, è il volo dell'uccellino che ho visto prima in realtà, no? Questi sono tutti passaggi, per dire, che non sono sottoposti a giudizio in senso morale o in senso etico. Quello che cambia è che tu sei l'osservatore. Dici: io ho visto questa roba qua, quello che ho visto è questa cosa qua, e ho una visione di questa cosa qua, e io ti descrivo questo muro in maniera tale che sia il più che secondo me tu adesso lo vedi, da me adesso tu lo vedi. Ho scoperto questa cosa, che le crepe del muro sono tutte parallele, questo muro qua. Quale sarà questa cosa? Cioè, e se non
posso
dire questo,
non è un fotografo della realtà,
lo
sai, è un cronista, che racconta i fatti, che racconta un'immagine. Lo scrittore interpreta.
È il fatto che tu scrivi, che devi te lo interpretare. Perché quello di cui tu ti sfogli, è esatto, questo muro. Sento che muore da questo muro, che è un senso, è la cosa più, se io facevo così e nessuno di me l'ha fatto, adesso perché non è partito, neppure io, che Roma Bensì, anzi no, probabilmente sono delle 700, perché se non mi sbaglio la Roma Bensì mi diventa qua, è un posto da parlare.
E anche in Roma Bensì, comincia a vedere che questa tanta è una vera ragione, non è sempre stata così.
Questo non è un giudizio, questo è una scoperta. Per cui c'era.
Non ha un valore di letteratura in senso straordinario, ma quello che noi facciamo qua non è quello di scoprire quanto siamo bravi come scrittore,
ma di scoprire quanto siamo non ancora capaci, quanto possiamo diventare capaci di fare una, il valorizzare della tecnica per costruire questa casa. Capire come si fa il cemento, capire come si mette una cosa che non venga giù, e noi cominciamo a farlo. Pian piano, non c'è nessuna altra pretesa. Il giudizio è una cosa che nel vero, con la paura e la capacità di attivare la propria sensibilità nell'utilizzo delle parole, convocare le parole a te, quando tu scopri le cose, questo sostituisce il giudizio. Lo sostituisce completamente. Perché tu racconti dei concetti attraverso i fatti. Fai succedere le cose invece di descrivere che è successa quella cosa. Ma fai succedere. Sostituzione del giudizio vuol dire che infatti non si parla tanto di giudizio, e proprio sciogliere continuamente questa nostra necessità di perché la necessità di giudizio ci costruisce delle opere che sono le solite, no? Quelle cose pseudoetiche, pseudomorali, pseudo quello che è
qualche fatto di fatto, ma alla fine dei conti nella nostra vita quotidiana
queste sono abituate, le tabelline non lo sappiamo, le divisioni io non lo so fare da dove.
Io ti voglio abituare, di appropriare la capacità di fare una visione, perché c'è una parte del cervello che non guarda più la realtà, non guarda più le cose, non cerca più la verità, sa con me. Perché? Perché mi sta addosso di tutto, che me ne faccio? Non ho mai fame, cosa vado a cercare da mangiare?
In questo senso intendo dire, non è che chi la mangia il giudizio. Il giudizio permea le nostre azioni mentre lo scriviamo. Ma non c'è attenzione adesso al momento del giudizio, perché questo qui appartiene invece alla cosa da cui noi abbiamo bisogno di rifugire per dare senso a quello che noi scriviamo. Io sono andato per il fatto che non mi ricordo che cosa dire. E forse, io spero, che l'unico scopo che vuole raggiungere questa serata insieme è che questa sera, domani mattina, rielaborare un pochino tutta la predicazione di questo Cristo che avrete veramente quest'anno, qualcosa dentro di voi si muova e a scoprire se ha veramente qualcosa da dire con le nostre, che è una bella storia, piccola, non la storia della vita, non il grande concetto, non il cuore, non c'è un'altra, non c'è niente. Perché ci sarà qualcuno di voi che si vede bene e qualcuno di voi che è in casa. È nella vita. E poi ci sono tutte le vite. Ma se ognuno si è indifferente a essere rapito, a essere buffato. Perché se scopri di avere qualche cosa, questo qui si chiude 5 anni in casa senza saper scrivere in italiano, aveva una nuova presenza pazzesca. Allora se voi scoprite questa presenza, allora si può combinare. Se non scoprite questo zero, si combina lo stesso, non avete buttato via il vostro tempo, almeno prima che non avete questo zero. Perché quello che si cambia, perché l'esperienza cambia, perché scrive per mille motivi. Perché questo zero è ancora per mille modi. No? Anche se in realtà per le scritte bisogna raffreddarsi un pochino. Perché scrivere dentro le motivi di grande modo, o le grande dolori di verità, non fa scrivere bene. Non farà comprare bene le cose. Non mi sembra che fa scrivere sempre cazzate. Si sente bene quando si sedimenta, quando si mette un metro fra sé i propri dolori, i propri sentimenti. Questo è un tempo fondamentale che bisogna darsi. Scrivete sempre a una certa distanza, se no non riuscite a vedere quello che fate. È un lavoro paese questo. Non si può guardare questo. Provate, perché mi sono detto una parola, sono dopo a guardare e ho fatto quella roba lì, ho fatto un paio di volte. Io ho fatto il giornalista per tutta la vita e mille volte ho scritto una cosa che credevo che fosse un gran pezzo da inviato, soprattutto quando facevo l'inviato per scrivere in fretta cose molto incisive. Prima di acquisire una certa esperienza, scrivevo certe boiate terrificanti, questo si vedeva lo stesso, perché penso male si sente così, è vero, dopo è così. Poi che piano di altri ha usato la parola questo come un esito pronale, potendo il minimo che si mette alle ore. Ma questa è l'esperienza, appunto il fatto che prima penso che sia di no. Poi che posso incredibile quel legge, non siete costretti. Quindi il giudizio sta nella cosa. Il giudizio è già nel fatto che voi lo scrivete. Scrivete le cose, scrivete per la vostra. Ed era molto di più di un'opinione, no? Per cui lo scriviamo la pietra che in vita dice una carità. Non sono in tedesco, sono questo brutto, come me. No? Smetta, smantellare questa roba qua, che noi che noi si portiamo dietro con un sentimento, ma in realtà è veramente un vero grande ostacolo alla nostra libertà di espressione, la nostra libertà di dire una volta, la libertà di essere libera, di essere. E questa roba qui, liberarsi di questi concetti, di queste parole, opinione, giudizio separato dal fatto, dal racconto, no? Perché è già lì dentro, se tu la conti bene la roba, è giudicata. Queste due cose qui. Veramente, prendete questi tuoi libri, fate così. Vi accorgerete dopo un po' che sono uno padre dell'altro, o uno figlio dell'altro. E questo sarà per me. Prego.
Ma quindi con il povero la vera narrativa, l'unica narrativa di Angelo Simone è una narrativa realista. O comunque dietro ogni vera narrativa c'è anche nel documento commentario c'è quello che si chiama realismo.
Lei pensa che io non riesco a immaginare di poter raccontare due cose lì, di poter raccontare qualche cosa che io non ritengo vero. Se per questo intende realismo, sì. Se per realismo intende che dobbiamo scrivere le cose che non sappiamo o che scopriamo, sì. Se per realismo si intende che ogni cosa che raccontiamo deve avere un riscontro immediato nella realtà concreta e materiale, no. Fino a che, però è significa che non avremo imparato. Fino a quel momento, sì. Cominciamo a scrivere bene le cose di cui siamo in grado di possessarci subito, così comincia a esercitarci, poi pian piano questo possesso si allarga per esempio dalla realtà materiale che abbiamo alla realtà che si scontra con le cose. Ricordate, ma come voi si ricordano, quando abbiamo fatto quell'esercizio che è un passo avanti, no? Che in realtà si fanno passi e basta, si andava in un luogo, scriviamo una storia che noi ricordiamo, un luogo, scriviamo, raccontiamo un luogo che noi ricordiamo che non frequentiamo, dopo ci torniamo, dopo aver scritto, e scriviamo quello che vediamo stavolta. E allora cos'è fare? Cos'è no? In questo caso qui? È realismo. Cioè, c'è di spiegare. Prima mi matto, poi passo avanti, mi parlo di quello. Passo avanti è fare i conti con noi stessi, con la nostra mente, no? Con il nostro filtro. Prima non li facciamo questi conti, se ne freghiamo, no? La grammatica è da dopo che arriva a scrivere la roba. E prima ancora si scrive le cose per rete, e prima ancora per scrivere il libro per libro. In questo senso, non mi piace che sono lavori inutili troppo umili per persone che sono laureate, per insegnanti, per studenti, se no non è vero. Perché anche se non lo sapete fare, a rifarlo, vi aiuterà a scoprire cose meravigliose. Un movimento. Quindi quando ho fatto un nuovo passaggio, ho fatto un esempio, sono un esempio perché si fa parte anche dei nostri esempi. Fare il passaggio che è dalla realtà materiale di chi è più, che è esattamente come se la proviamo, sparo, perché io dico perché alla realtà materiale che si confronta con la realtà del corpo, che non è meno reale, perché noi siamo la sovrapposizione di su. E scoprirete, se fate questo lavoro, scoprirete che cosa sono. Scoprirete quanto è sorprendente andare a scrivere una cosa, un fatto, quando eravate ragazzi, siete al lavoro, e vi ricordate per la storia totale che se c'è da comandare. è un pugno nello stomaco, perché lui si sente costretto a scrivere questa cosa qua. Dio è tornata su, Dio è tornata dentro, non è cazzata dentro la pancia con qualcosa di valore. Andate là, fate sempre a conversare, qualcosa di valore per tutto. Ha esistito per sempre. Sto facendo solo un esempio, non sembra una cosa di quello che dico. Però è solo per sciogliere anche questa cosa, la nuova, da questa parte della teologia. È tutto, cioè, di cosa scriviamo su questa cosa? Di che altro? Questo è reale. È reale il fatto che hai trovato il centro commerciale, è reale il fatto che invece dentro il cazzo non lo posso dire, non passo davanti alla fontanella, io faccio, dico per quello. Perché è reale, non riesco a inventarmi una roba, lo posso trasfigurare, no? La trasfigurazione darà un valore maggiore, questa trasfigurazione passa attraverso il trauma. Il trauma di trovare il centro commerciale, tutto è perduto. La mia infanzia era vero sempre, erano le cose più belle di cui ricordavo, non c'è più nulla, nel progetto commerciale c'è la distruzione. O la redenzione, dove sono quelli miei uomini e adulti in questo momento, no? Io torno a casa, nel progetto commerciale, per mi giro la mia casa. L'abbandono di un ricordo o la fissazione del ricordo in quello che merita di essere, il ricordo di quel braccio alla fontanella, no? Che invece di essere. Continuare a essere un solo inarrivabile, no? Una cosa per tutte, che aveva un valore, ti rendi conto invece che il vero valore si hai perso, si hai un amore di tutti, eccetera, e quello che si deve stare lì, tu fai la pulita, perché adesso ti lascio il centro commerciale, questa è la realtà. Non è vero, reale però il fatto che di fronte a questo la trasfigurazione è assurdo con una realtà che ti costringe a confronto con te stesso, ti permette di ricominciare al suo posto qualcosa che al suo posto non era. Sono solo esempi, però è già una storia. È già una storia. Scritta in maniera migliore di quanto potrei fare io. Sono disposto a scommettere che molti non ci pensano. È scritta in maniera sempre giudizio, virgoletto, intendo uso le parole per quello che sono, senza la pretesa di giudicare, senza la pretesa di capire che cosa è reale, che forse noi ci siamo immersi, siamo dentro questa cosa, che è la vita di un'altra, la vita tua. Questo è il vero problema. Noi tutti scriviamo sempre le stesse cose. Se lo scriviamo bene, daremo sempre nuovi, metteremo sempre il nuovo mattone sulla casa comune che abbiamo tutti, che esiste la definitiva. La paura della morte che si deve riprodursi con le 4-5 cose che sono immattoni di tutto quanto, perché noi si impegniamo sempre di non avere sovrastrutture anche su qualche altra cosa. E scrivere è qualcosa di più bella, non di una impone una in confronto al dopo quello si può portare qualche valore, prima di tutto bisogna farti a capolare grande figlio, questo è fondamentale, e questa è la cosa che vi invito metodologicamente, poi sicuramente dal punto di vista della struttura per andare a cercare in che maniera si costruisce sarà assai finestro, ma non si costruisce sulla roba da costruisce, che è costruita, perché poi non faccio molto verificare, ho visto Palermo delle case costruite sulle chiese, non ci sono queste sul muro, non ci sono, sono delle vecchie chiese, sono sacrate, hanno usato un muro, hanno fatto una casa sopra, non si nulla di questo, quindi piazza pulita, quindi andare, quindi riprendiamo il concetto di reale, ci siamo immersi, non ci servono certo. Pensando le cose, vediamo se di più l'opinione e un po' non dobbiamo essere problemi a fatto di dare una cosa, raccontiamo, giudizio è da sé, cioè, il reale è dietro le cose, il giudizio è già dentro di noi, non lo ricordiamo, è sufficiente quello, non ci serviamo. Vedete come in realtà pian piano scade dura, stiamo arrivando a una sistemicità, è tutto lì, assolutamente, perché è già tutto lì, perché soltanto parla a prendere, soltanto, per poter vedere.
non era Luca. Quindi? Quindi scatenate la caccia alle cose. Alleluia, scatenate l'inferno. Scatenate la caccia alle cose. E convocate le parole a voi, quando dovete pensare. Nel silenzio, in bagno, sotto la doccia. Convocatele come qualcosa di semplice e prezioso, dei solitari. E siate semplici. Di ogni cosa, a ogni cosa date un nome, un cognome, un'età, un'azione, una virgola, un punto. Perché? Guardatelo. Non datelo per scontato, non siate generici, essere generici non mette quell'aura, quella nebbia che sembra più romantica, no, fa schifo, essere generici è sciatto. Quindi siete basici e sarete profondi. Io nato fra il farò, quasi una casa. Ma no. Niente. Così venne il mese di settembre. Io sapeva che a Vittoria, che Vittoria è un paesino in provincia di Ragusa, era tempio di vendemmia, sentendo. Una mattina alle ore 2, non alle 3, non alle 1, alle 2, mi alzo con i miei 4 compagni più grandi di me e ce ne siamo andati a Vittoria di notte a piedi. Di notte, alle 2, a piedi, 4 più grandi di me. Particolare. Una semplicità pazzesca, non vi accorgete che sono di particolare, perché fa parte della storia, no? In ognuno di questi, sgrammaticato com'è, e incominciate a vedere questi qui che sono a nuoti ieri, questi di distrazione, sono di poveretti, del 900, no? Di notte. Vale più di qualunque giudizio questa cosa. Ma lui dice, sta già giudicando, sta già dicendo la povera vita di questo uomo. Così alle 6 di mattina, alle 2 alle 6 di mattina, camminata, fumo a Vittoria, per strada, certo che avemmo mangiato tanta racina, uva, acino di uva, perché noi l'avemmo fottuto durante la strada. Quindi questi per 4 ore vanno a piedi per andare a lavorare, nel frattempo fregano i graspoli d'uva. Una piccola frase, una storia che è grande. È in crisi l'umanità, del cantare, tutto quanto, e non c'è un'ombra né di una perdita di un aggettivo di qualcosa di grosso che è di grandemente evocativo, perché è la storia in sé che è evocativa e sono le persone con la loro vita che sono evocative. Ma perché? Perché scrive come mai? Scrive sapendo di che cosa sta scrivendo. Non si fa tante domande, lo fa. Questa è la bellezza che noi dobbiamo raggiungere. Se avremo delle buone storie, delle buone trame, gli intrecci, quelli si imparano, certo, si imparano dopo. Ma se è questo, se incominci a vedere degli intrecci su cose vaghe, su grandi parole, su niente. No. Bisogna fare entrare, far fare irruzione al mondo dei numeri razionali, dei discreto, del numerabile, no? In qualche cosa di continuum che è quel misto di vita, di sentimento, di sensazione, eccetera, su cui noi non ci soffermiamo mai in maniera tale per poter trarre qualcosa di fermo, no? Che è la parola. Un altro esempio che mi capita di fare spesso è quello della miscarina, no? Che è una sostanza che è dichiarata da un piccolo fungo che si trova in Messico, che si chiama peyote. Questa è una parola nahuatl, e viene usata dagli sciamani per le lezioni. Venire a dire. La miscarina ha questa caratteristica: inibisce un enzima del cervello che consente la distinzione tra gli oggetti. Noi vediamo i confini degli oggetti perché il nostro cervello elabora le immagini, ok? Le elabora attraverso diversi messaggi elettrici e chimici. Uno di questi enzimi viene inibito. In questa maniera comincia ad avere delle visioni per cui i confini cominciano a perdersi. No? Quindi pensate un pochettino. È il mondo in cui noi viviamo, finché noi non pensiamo a dover fissare la parola sulla carta, è questo. Dove i nostri confini sono tutti, è tutto automatizzato. Fate 50 passi, vi accorgerete che non avete mai visto i confini delle cose davanti a casa vostra. Perlomeno il 70% di quello che vedete tutti i giorni voi non lo vedete. Noi non lo vediamo, non è voi sì, io no, sono più là, no, guarda. Prendiamo coscienza di questa roba qua, lo accettiamo e incominciamo a combattere, e incominciamo ad andare a casa. No? Poi convochiamo le parole a noi. No? prima di tutto scatenare la cazzo le cose, poi convocare le parole che servono per raccontarle, incominciare a metterle insieme. Se volete raccontare una bella storia, usate le storie che ci sono in mezzo alla strada. Un litigio, una partita di basket, dire che fine. Una... il vostro giardino. Come brulica, il mio giardino, porca miseria, io mi sono accorto, io abito in una casa, in un appartamento minuscolo, che però un piccolo giardino davanti. E questo giardino è nato 2 anni fa, perché quella casa è stata costruita adesso. E l'anno scorso quello era un giardino che sembrava un giardino di plastica, perfetto, l'erba aveva tutti i fili perfettamente dritti, poi andiamo bene, tutto quanto, eccetera. Aveva una camellia grandiosissima, che era perfettamente rotonda, e delle aiuole, e dell'erica, e quello che è, fierissimo anche della mia siepe che cominciava a crescere di quel giorno. Il secondo anno si è riempito di vite, improvvisamente sono arrivati insetti, erbacei, animali, una lepre. Non è un racconto che cosa è successo da un anno all'altro. C'è stata l'irruzione della realtà in un mondo di plastica che io avevo costruito a mia immagine e somiglianza, pensando, guarda che bel giardino, come sono stato bravo a tenerlo così. L'anno dopo è stato uno strano e mi accorgo che è molto più bello adesso. Io adesso tolgo le erbacee, solo quelle alte così, che mi rompono le scatole, ma se no arrivo il prato e mi dico tutto così, così il giardino all'italiano. Penserete che sono matto, ma cosa pensate che sia vivere nel contesto che ci è concesso? Io non posso combattere contro tutte le erbacee, non bisogna neanche di combattere contro la lepre che è andata a svernare sotto la mia accidente di camellia, non posso combattere con le cavallette, o perlomeno se le posso fare fuori a voi. Arriverà dell'altro. Allora, noi abbiamo un ecosistema, godiamocelo, no? Rinunciamo al giardino di plastica e ci teniamo il nostro bel giardino. E non raccontiamo, raccontiamo il giardino della nostra vita, che è questa roba qui. Adesso sembra un... ho fatto un bel capello. E rubate tutto. Andate in libreria, rubate frasi, rubate libri, non fisicamente, che sennò è reato. Rubate pagine, fotografatele col telefonino se vi piace una certa frase, copiatele nei vostri taccuini e le leggete a casa, fatevi venire voglia di comprarle il giorno dopo oppure mandarla via dopo. Rubate, impadronitevi di quello che non può essere comprato con il denaro, ma solamente perché, se no è reato, se no fate che la comprate via. Impadronitevi, cioè liberare la mente anche nelle azioni, è fondamentale per la vita della realtà. No? Fate questa cosa, rubate. Non si può, se si può. Io vado in libreria certe volte e faccio col telefonino, fotografo le pagine di un libro di poesia che mi è piaciuto, mi piaceva una sola poesia, voglio quella. Posso comprare il libro, costa 8 euro, non c'è dubbio, ma è catartico anche questo. Sperimentare il senso di colpa di uscire dalla libreria con tutte le cose, è una roba che non avete comprato. No? Non è che è un'utilità pratica sulla nello scrivere, ma un'utilità pratica per togliersi questi vestiti, cominciare a essere liberi in questa roba qui, no? Non siate per bene, perché vivere è una pirateria. Scrivere è la pirateria della vita. Scrivere è la pirateria della vita, è la pirateria del mondo. Noi tutti siamo ben sicuri di essere sempre perfettamente corretti, bravi e buoni nei confronti di tutti, datore di lavoro, collega sottoposto, mamma, papà, moglie, bambini. Ma che figlio? Nessuno di noi è un santo, allora bisogna vivere pienamente il fatto di avere la santità del non essere santi. No? E vi aiuterà a scrivere, perché spogliatevi di questa roba qua, vedete la roba in un'altra maniera. E partite dal certo, dal certo, il ladro e l'altro, io sono uno stronzo, però va bene così. E allora raccontiamo la realtà così com'è. No? E vi riuscirà più facile, una volta che siete spogliati di roba, non vi farete più i problemi di adesso come lo scrivono. Scriverete basta, la punteggiatura comincia ad andare al suo posto, perché il ritmo della vostra testa comincia a essere veloce, e mettete il punto con ogni vostra parola, perché sentite che è così che voi avete fatto la vostra società, con questo ritmo qua. No, non aspettiamo la cosa di tutto il mondo. Che io non ho detto mille volte, sono sempre qui. Ecco. No? Anche perché voi scrivete per comunicare, quindi avete bisogno di tutti gli strumenti per comunicare, la vostra ansia, la servitore di comunicare, di dire che si capisce, oh si siete, anche capito no, allora lo spiego. Altrimenti potete fare le carte alla TV oppure chiamate, no? Per scrivere, per evocare i grandi concetti, ma no, perché grandi concetti? I grandi concetti passano attraverso la vita che noi passiamo per tra qui. quando mi hanno detto questo, tutto il resto sarà una crescita, diventerà più facile. Voi farete altre passeggiate, quindi ricorderete di quello che vedete come qualcosa di 18, ma allora sarà sì che sarete riusciti a fare qualcosa di veramente buono nella vostra scrittura. Quando tutto questo sarà diventato da 18, perché non vi serve più, l'avete già detto. Sentite la ragazza. E in realtà quella che avete detto l'avete mandato in Egitto. E parli di voi, non lo sai, nella vostra modo di sentire. Questo è fondamentale. E solo questo è fondamentale all'inizio, no? Esattamente come non dovete rispettare la lingua. Chi è che stima l'Accademia della Costruzione? L'Accademia della Costruzione. Sempre ti passa il suo tempo a impedire la crescita, no? È come andare in un asilo nudo dove le maschere sono fatte di tre bambini perché non devi tornare. La stessa cosa. La lingua segue il movimento del pensiero, così come voi scrivete, e come voi scrivete è come voi siete, quindi tutto segue il movimento del vostro pensiero, il vostro modo di... Se siete parocchi della mente, fate il migliore mezzo di circolocuzione e di incisi fino a che non arriverete al punto non sapete più dove andare. Se siete incattati, state punto, tornate. Segue il ritmo del pensiero, segue anche il ritmo della personalità, il modo in cui scrivete le parole precise. Esattamente come, nel senso più lato, la lingua si evolve esattamente come deve evolversi. Io mi incavolo moltissimo con i miei quando mi scrivono poco nella sera. Sto smettendo di provare, perché mi sono reso conto che poco ha fatto presto sarà corretto. Non fa quella fase. L'ultimo volta, poco nella sera, in 5 anni, sarà sotto 8 ore. Un giorno d'orologio. E sapete perché? Perché si sta vivendo col computer, scrivete. Perché se l'ha accettata. E così un'altra serie di cose. Allora noi diremo, no, cavolo, poi con la cosa, con la lingua italiana, la lingua italiana, adesso sì. Ma la lingua italiana, cavolo, perché non scriviamo come Dante? Adesso? Perché non scriviamo come la lingua nuova? Perché se vuole la lingua di Dina nuova, e lui dire, no, povero, non sei. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la lingua cambia e si evolve in maniera giusta, corretta, fertile, mischiandosi con le altre lingue. Non abbiamo mai parlato di linguistico comprato a mio padre che ha 80 anni con un vocabolario, che io faccio vedere con le tattine queste parole che non ho capito che cos'è che sono. Io ho fatto il vocabolario più bello della Ponderosa, ho preso, ho fatto via di lui. E poi dopo si è messo a guardare. E ci sono parole, ci sono una caterva di neologismi, no? Che noi diciamo solo, se ne vanno a parlare, no? Così le parole arrivate dall'inglese, cominciano le stesse parole arrivate dall'arabo, ma in spagnolo, in castellano, da 600 anni, da più di 1000 anni. Quindi non abbiate paura di leggere la lingua, rispettate la grammatica italiana che c'è adesso. Se mi scrivete, anche non a me quest'anno, però vabbè, se scrivete poco l'accento di venire, giustamente le vostre, ma non abbiate paura della lingua, non abbiate paura di cercare per forza il termine più fornito, cercate il termine esatto per voi, per quello che volete dire, no? È esatto, c'è una parola che è quella che vi dà, è lei, no? Non quella più bella, o quella che vi fa sembrare più bravi, o più colpi, il termine esatto. Le cose presto che tolte tutte le parole non esatte, quella esatta è quella che passa. Qual è? Perché ce n'è uno che dice il vostro pensiero. Uno che può essere un aggettivo, che può essere un sostantivo. E ve la cosa è. E quindi senza avere paura, liberarsi dalla paura, liberarsi da questi da tutta questa sovrastruttura. No? Che fa sì che gli uomini sentano sempre di sembrare grandi di quello che sono, no? E quindi la lingua e la cultura e tutto quest'altra roba qui. Poi quando ti trovi a descrivere la realtà, ti trovi che non hai gli strumenti perché ti sei lasciato infarcire di un sacco di roba che hai studiato, che hai detto che studiassi. Ma chi era che diceva ciò che diceva che la cultura è quello che è rimasto quando ti sei dimenticato tutto. No? Quindi fare uso di quello che sai senza fare un uso pesante, non ti scappare come la situazione continua, cosa che io faccio sempre. Quindi vedi com'è? Allora, osservazione semplice, diretta. Il giudizio e la realtà stanno all'interno delle cose che voi raccontate. Utilizzare il ritmo che voi avete dentro, esattamente come siete, non vi riuscirà la prima volta, scriverete la prima volta che quello che legge capirà un'altra cosa. È lì che bisogna imparare, no? Esercizio, no? Scrivere per muscolare, una cosa molto muscolare. Quindi non avere paura degli esempi, non avere paura dei propri occhi, non avere paura di dire le cose esattamente come le vedete, non avere paura di quello che vi legge. Cosa penserà di me se avete paura di quello che penseranno gli altri? Di voi non scrivete, se lo scrivete sempre le stesse linee. Perché non scriverete quello che voi avete dentro, quello che voi avete, o quello che avete da dire. Non avere paura della vita. Derubare il mondo di tutto quello che voi potete. Le razze d'uva, o razze d'uva, esattamente come le poesie fotografate o riportate sul sito qui. Questo esercizio per scomitare la realtà fino a che non si apre a quello che è, no? Dai veli in cui noi siamo legati sempre. Ecco, questo è tutto. Questo è tutto quello che io posso cercare, toppicando, di comunicare all'inizio di questo corso che ho fatto fuori. Che però credo possa darvi almeno un elemento su cui riflettere, anche solo per riflettere. Però qualcosa per dire sì, ci ho pensato, perché una roba ci provo, mi interessa, non mi interessa, almeno quello, mi resta questo, anche basta, mi sembra che sia una grande, per me una grande cosa, perché sono onorato tutte le volte che parlo qua e sono molto dispiaciuto di non fare quest'anno il corso. Sono solo caso di forza maggiore, se tutto andrà bene, non lo posso non ripetere. Altro signore. Normalmente io faccio parlare l'uomo, questa volta mi sono sproloquiato per sempre, annoiando probabilmente la metà di voi che ha già sentito queste parole due o tre mesi seguito. Che ne pensate? Questo è un punto di vantaggio.
Senza non hanno lingua e scrivo una lingua.
Quale lingua?
Ebraico. Che sono in diverso dall'italiano.
Non conosco l'ebraico, ma lo posso immaginare.
È vero, totalmente diverso. Ho fatto una mia riflessione su sia Bocatesto sia la colonista, ma ho lasciato tutto il mondo per iniziare per il mondo. E ho scritto degli entrambi, ho scritto delle cose, più che altro ho raccontato delle cose, anche durante il lavoro facevo delle pause che raccontavo delle storie. Adesso quando sono venuto con il corso, volevo più che altro sentire come si fa a sentire lo scrittore in italiano. Ho pensato, vengo la cosa, sento in italiano e scrivo in italiano. E adesso mi rendo conto che devo scrivere in italiano.
E riuscirà più facile a capirsi perlomeno per chi conoscere
però volevo dire una cosa, ho studiato qualche anno fa con un corso di scrittura, come si scrive una scrittura per
sceneggiatura,
e per me come è quella migliore, perché lì devo scrivere tutti i dettagli, le cose piccole, poche parole, pochi dialoghi e molto vista perché. Quindi è sempre quasi
sì.
Le stesse regole, costruire i personaggi da quello che vedi, da quello che
vedi. Quasi lì. Ma l'ha fatto in italiano questo corso? In ebraico ancora. Però in italiano lo parlo bene. Io credo che sia dato un vantaggio. Probabilmente lei si deve spogliare di meno problemi, no? Rispetto a quello che già. Lavora molto con l'italiano e poi effettivamente questa è una cosa veramente molto vera, ma questo perché è vero? Perché la scrittura, come qualunque forma di comunicazione, utilizza lo scrivere solamente perché si usa la mano destra e la mano sinistra, ma è l'ultima azione di questa. Prima ci sono tutti gli altri sensi, che sono quelli che danno, ci danno gli strumenti e gli oggetti e la sostanza. Quindi il fatto di scrivere per il cinema, quindi per una o per il teatro, che è una forma d'arte che si manifesta in maniera visiva, uditiva, quindi si usano molti più sensi. In realtà la radice è sempre quella, no? Se uno scrive bene quello che legge, ascolta, in realtà, gli è mai capitato che in un romanzo particolarmente avvincente o scritto in maniera molto veloce, come molti scrittori fanno, diciamo Coleman, McCarthy, ma anche per essere più popolare ancora, Isaac Asimov, uno straordinario scrittore di fantascienza, che aveva il dono di scrivere velocissimamente. Non lui a scrivere velocissimamente, ma anche sì perché era prolifico, ma soprattutto di scrivere in maniera che chi legge era velocissimo. Ed era talmente veloce, e se mi capita di leggere un libro suo, anche costano pochissimo, sono gli Oscar Mondadori, vai talmente veloce che senti le parole che suonano, le ascolti. Mentre leggi con gli occhi, tu senti le parole dei dialoghi, senti le cose. Ecco, l'interattività dei sensi è fondamentale nella scrittura. Scrivere per gli screenplay è effettivamente un esercizio pazzesco, perché bisogna dare tutte le indicazioni a tutti quelli che scrivere per essere letti è relativamente più semplice, ma tecnicamente è la stessa cosa. Se voi riuscite a scrivere in maniera tale che chi legge ascolta le parole che sta vedendo, allora avete fatto bingo. L'intervento grafico è un intervento molto forte, molto significativo.
A me è successa una cosa, seguendo l'anno scorso, attentamente queste indicazioni, che sono quelle che ci hanno dato l'anno scorso, proprio questo perché avevo bisogno di avere delle regole, diciamo, per cui mi sono pensata di mandare così.
Certo sì.
Allora, devo fare, faccio così. Mi è successa una cosa, che entrando proprio in questo meccanismo, no, questo decidere di scrivere in questo modo, mi è successo che ho iniziato a scrivere pagine intere di dialoghi. Cioè io non riesco più a staccarmi dal dialogo, perché è come se scrivendo o raccontando una cosa, alla fine è come se scrivessi una cosa teatrale, perché io ricordo, mentre racconto una storia che è accaduto, che sta accadendo, che... Per cui ripeto e ricordo le cose che sono state dette, le cose che mi sono state dette, cosa ho risposto, dove accadeva, per cui non riesco più a scrivere quella storia senza, dopo aver descritto i personaggi, senza farli parlare. Per cui mi ritrovo con delle pagine di dialogo che è vero che alleggeriscono, come dicevi l'anno scorso, la scrittura alleggerisce molto la pagina di dialogo, ma se mi trovo ad essere tante pagine di dialogo è quasi pesantissimo per rileggere il tutto, perché io per fortuna riesco a non mettere il giudizio, le risposte, io pensavo che era una
cultura,
però mi ha fatto che mi torna, che proprio perché è così reale quello che io sto scrivendo nella mia testa, quello so se reale per tutti, che io ricordo quello che è stato detto, lo scrivo perché? Perché è vero che quando hai trovato quella parola non la posso scrivere con qualcos'altro, perché per dire che è successa quella cosa, per dire quello che ha detto quello lì. E siccome io ricordo quello che ha detto, trovare un altro modo per dire la stessa cosa nella mia rilettura, probabilmente, quella di un altro, nella mia rilettura devo rifare e dire quella cosa. Per cui questo è sbagliato. Cioè, è una cosa che...
È grave, perché poi... Può essere fatale, dipende dalla qualità del
dialogo. È fascinantissimo, perché quando si parla di dialogo, quelle battute sono anche brevi, no? Sì, e allora no. Anche per lì dovrebbe essere pesante, perché quando che non succede nulla a livello di sviluppo. Ma tutto quello che succede attraverso.
allora succede.
Perché questo pesante, cioè in realtà a me che leggo mi aiuti a capire come si sta sviluppando il rapporto tra i personaggi o lo sviluppo dell'azione. Non è magari questo un pregiudizio che dici, cavolo, ho scritto 3 pagine consecutive di dialogo, sicuro pesante.
Adesso quando lo leggi mi fa un marco così.
Magari io lo leggo e mi è inutile a capire lo sviluppo dell'azione. Ma sai cosa in realtà? È che mi sembra di raccontare proprio una cosa che non è vero.
Vabbè.
Nel senso che se un anno di una cosa, allora tutto quello che dice l'ultima persona, mi sembra di raccontare che non si fa nulla sul dialogo. Mi sembra davvero di raccontare solo una cosa che riguarda te. Invece, narrando una cosa, che finalmente fosse aprire a vedere qualcosa che riguarda tutto, riguarda. Invece un dialogo è così personale. Quando era sopra me, questo è quello che io mi ricordo quando mi sto parlando, non so se lo può dire.
È una sensazione sbagliata, perché se tu metti, tu puoi scrivere anche 20 pagine di dialogo, ma se dici delle cose, come dici giustamente, poi tu puoi usarlo in versi, puoi farli in rima, ma se dici delle cose e la parola che tu hai trovato è lei, e chi legge la riconosce come lei, è chiaro, perché si diventa, non è che si nasce con la parola innata, lo si diventa, perché tu scrivi 4 parole che non funzionano, poi trovi quella giusta. No, è meglio che qualcuno magari ti aiuti in certi casi, ma non c'è un pregiudizio nei confronti di 4 pagine di dialogo. In realtà il dialogo diventa pesante se non si capisce più niente, quello sì, ma che si capisce, anche il dialogo è una forma difficile per la quale occorre talento ed esercizio, perché prima di tutto devi ritmomentare il dialogo, cioè il ritmo mentale del dialogo, lo so perché li ho letto i dialoghi. Il ritmo del dialogo è un ritmo zen. No? Se tu rallenti tu ti fincazzi, perché tu nella tua testa il lettore, nella sua testa quel ritmo lì, no? Se rallenta il ritmo perde la persona, è semplice, è musica, è un pentagramma il dialogo, come tu lo stai intendendo, intendo, eh? Poi dopo, se no, si possono creare diversi movimenti che vengono intervallati, questa è tecnica, però pure semplice, che vengono intervallati dalle parti narrative, allora sì, sono movimenti diversi, quando riparti puoi partire con un altro ritmo, ma se tu hai il dialogo, il dialogo 3/4, 4/4, 6/8, quel cavolo che vuoi, però è quel ritmo lì. L'unico rischio appunto è che ci vuole il fiato per tenere quel ritmo lì, allora il lettore tanto da un personaggio all'altro senza perdersi. Se tu rallenti il ritmo, cambi la coda o fai un sincopato, il lettore non capisce più un accidente, allora in quel caso lì perché comincia a sbagliare. A me è successo di leggere e sbagliare a capire chi stava parlando, no? Sbaglia di scrivere, no? Ma chi legge, eh? Chi legge non sbaglia mai. Questa è una regola. Quindi se devi cambiare ritmo bisogna che tu lo spezzi tu, non lascia spezzare il tuo personaggio. Perché se lo spezzi il tuo personaggio fa quel che gli farà lui, perché non capisce più niente. A quel punto lì tu lo spezzi, crei un'azione, fai un ingresso, cioè cambia scena, screenplay. È questa roba qua. No? Cambia scena, cambia ritmo. Allora sì, puoi giocare. Questo è puramente tecnico, ma tu puoi andare avanti, ci sono intere romanze che sono fatte esclusivamente di dialoghi o quasi, no? E regole tengono alla grande, certo, ci vuole un talentone per fare 100 pagine di dialoghi senza uccidere il lettore o rischiare di essere uccisi dal lettore se tu hai scritto. E poi la misura, no? La misura con cui si scrive è una misura che si conquista. Nella maggior parte dei casi lo scrittore che comincia a scrivere è prima è bulimico, perché incomincia a ingoiare parole e buttarle fuori continuamente, no? E per cui scrive moltissimo di una cosa unica, cioè tutta la quinta volta e comincia a dire ma guarda che ho capito, no? No, ma capita, è una roba che si corregge negli anni, neanche negli anni, cioè si corregge se qualcuno te lo fa notare, perché ognuno di voi qui deve innamorarsi di quello che scrive, altra cosa, voi vi innamorerete di quello che scrivete, soprattutto se fa schifo, perché quando voi vi accorgete che fa schifo, vuol dire che avete messo il metodo tra quelle cose, che è sempre una regola di metodo molto buona. Scrivete, lasciate ricattare 2 o 3 giorni, appena avete riletto quello che scrivete, che imbarazzo. Poi dopo lasciate passare due o tre giorni e vi accorgete se era buono davvero oppure no. Nella maggior parte dei casi no. O è da correggere o da buttare. Raramente trovi che funziona ancora. No? Poi ci vuole il metodo smisurato per continuare a credere che sia bello, non va mai schifo. Comunque, se si è ma il recupero dello che sta con se stessi corrisponde a quel recupero di libertà, no? Perché anche l'idea di se, che sia di se stessi che cambia nel momento in cui comincia a scomitare con la realtà, no? Perché comincia a vedere te stesso, comincia a vedere degli specchi da tutte le parti. Riflessi in guise che non avresti mai immaginato, perché di fronte ti dice, ma lascia stare questa cosa qua che è già più psicanalitica, che non c'entra un cavolo, e confonde le idee anche a me che lo sto dicendo. Però è così, sì, ma non volevo complicare il discorso, volevo semplicemente, quindi il dialogo, ma dialoga quanto vuoi, occhio però, perché la misura è molto importante, è sempre occhio quando scrivi. Liberarsi vuol dire aumentare la responsabilità, libertà uguale responsabilità anche quando si scrive. Quindi essere più liberi vuol dire avere campo più libero, non c'è qualcuno o qualcun altro che ti dice cosa devi fare, che ti guida, sei tu che sei padrone, quindi sei responsabile, sei colpevole di tutto quello che fai, questo nella vita e questo nello scrivere, è uguale, è esattamente la stessa cosa. Questo vuol dire che se tu scegli di fare un lungo dialogo, perché senti che quella è la tua strada, quella della scrittura dove il dialogo è il tuo punto forte, devi però avere il grande senso di responsabilità di non lasciarti andare, dominarlo, tenerlo sempre in mano, conquistarne la misura. Questo vale anche per i grandi scrittori e anche per i grandi scrittori d'azione, no? È la misura, no? Dopodiché è il ritmo, c'è una musica nelle parole. Per cui sì e no la risposta alla domanda che tu mi hai fatto. Avevo visto che avete fatto la domanda.
Sì. Quando dici il dialogo è un problema. C'è uno scrittore italiano, che non ricordo il nome è il nome di una che
si chiama
Yeshua. Avrami Yeshua.
Okay.
Ho pronunciato correttamente, signora.
Avrami
Yeshua.
Che è un solo monologo, perché è un dialogo con una persona che non risponde, qual è cosa che sono fatte. Ed è generalmente molto attento, cioè non puoi leggerlo così inglese, tipo c'è stato un libro che ti racconta che c'è che non si può immaginarlo, però è squisito, tu per esempio quando provo a scrivere qualcosa di mio, gli altri non vengono mai, quindi va di un'altra parte. Però ci sono dei libri, se devo dire,
ma c'è anche un libricino molto carino, ricordo come tanti, Sanctus Limiti, che è tutto un dialogo, organico nero. Perché è tutto un dialogo? Tanto che poi si avvicina la
nostra scrittura.
Sanctus Limiti.
È tradotto da Einaudi. È tradotto da Einaudi, è un librino piccolino, molto... Tommaso Maccarti andrebbe analizzato. Signori, sono contento di avervi incontrati, vi ringrazio e spero che da questo corso voi ricapiate tutto il massimo per di tutto capire se avete voglia di diventare gli scrittori e poi e subito dopo che cosa ne voglio fare. Il resto di questo. Grazie.
Grazie.